Buonasera e bentrovate, bentrovati a tutte e a tutti. Riprendiamo allora il nostro ciclo delle letture del mercoledì, dopo la pausa natalizia. Do il ben trovato e il bentornato a Riccardo Conte, che insieme a Carlo Sini condurrà questa lettura del mercoledì dal titolo Geopolitica come potenza. Lascio subito la parola a Riccardo Conte, che poi a sua volta la passerà a Carlo Sini. Decideranno i due conduttori della lettura se fare o no una pausa tra un intervento e l'altro. La nostra idea è di ritagliarci comunque uno spazio per la discussione in chiusura delle due presentazioni dei due lettori e appunto rispetto alla pausa decideranno loro. Buon lavoro, buona lettura, bentrovate, bentrovati a tutti e grazie a Conte Sini.
Bene, allora, direi che parlare di geopolitica in questo contesto storico, questo contesto storico-politico, è veramente ovvio, direi naturale dover discutere di questi temi con tutto quello che sta accadendo. È vero che tutto quello che sta accadendo parte probabilmente molti anni fa, da molti anni fa. Però in questo momento la situazione è davvero esplosiva sotto tanti profili. E direi che parlare di questo saggio di Carlo Galli, pubblicato sul numero di marzo del 2025 di Out Out, intitolato Geopolitica come critica, cade un po' a fagiolo. Prima però di entrare nel discorso fatto da Galli, io ritengo importante fare una premessa. Su alcuni concetti che inevitabilmente nel momento in cui si parla di geopolitica entrano in ballo. E sono tre concetti che dal punto di vista, per esempio, degli studi di diritto costituzionale sono fondamentali. E cioè i tre concetti sono quelli relativi a territorio, popolo e sovranità. Il territorio dello Stato, per definizione, è costituito dalla terraferma e dalle acque interne, comprese entro i confini, dallo spazio aereo sovrastante e dal sottosuolo e dal cosiddetto mare territoriale, che ha un'estensione che varia da stato a stato, da un minimo di 3 miglia marine ad un massimo di 12 miglia, 15 miglia marine. Dipende molto da stato a stato. L'Italia ha una estensione del mare territoriale di 12 miglia. Se questo che vi sto riferendo vi riecheggia qualche cosa, pensate a quello che è successo quando la flottiglia si avvicinava a Israele, come si discuteva quando Israele avrebbe potuto intervenire. Il popolo invece è il cosiddetto, quello che noi definiamo nomen iuris, cioè il nome di diritto, con cui si designa la comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino e da cui discendono diritti e doveri. Bisogna dire che quando si parla di popolo, poi, viene facile il riferimento alla nozione di nazione. E le due nozioni, quello di popolo e quello di nazione, andrebbero un attimino distinte. Diciamo che la nazione designa un'entità etnico-sociale caratterizzata dalla comunione di etnia, di lingua, di cultura, di costumi, di tradizioni, di religioni fra coloro che la compongono. In realtà, se soltanto andiamo a vedere la nostra carta costituzionale, richiama più volte il concetto di nazione, no? Dall'articolo 9, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della nazione, all'articolo 11, di cui parleremo un po' stasera, nell'ottica, diciamo così, della transdisciplinarietà che caratterizza i nostri interventi a Macri. La Repubblica consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Non dice gli stati, ma dice fra le nazioni. Molto importante poi è l'articolo 67, e cioè che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. E quindi i pubblici impiegati sono al servizio della nazione. Beh, adesso mi fermo qui perché le norme sono anche tante, ma non vorrei annoiarvi. Dicevo, sicuramente esistono degli stati plurinazionali, pensiamo alla Spagna, pensiamo al Belgio, alla Gran Bretagna, forse anche alla Svizzera, mentre in realtà per quanto riguarda l'Italia si nega che sia uno stato plurinazionale. Riferisco quello che si legge nei testi, nei manuali di diritto costituzionale, data la scarsa consistenza numerica dei suoi cittadini appartenenti a gruppi, che vengono definiti etnici, diversi per lingua, tradizione e costume. Invece abbiamo poi il terzo elemento, la sovranità. E la sovranità è un concetto molto importante. Tenete conto, per esempio, che l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti previsti, contemplati dalla Costituzione. Quindi la sovranità appartiene al popolo. La sovranità caratterizza l'ordinamento giuridico dello Stato come originario e indipendente. Attenzione, questo è molto importante. Originario e indipendente, nonché come supremo. Supremo, nel linguaggio giuridico, identifica qualche cosa che non riconosce niente di superiore. È proprio una definizione che usiamo molto con un brocardo latino, superiorem non recognoscens. Quando si parla di Corte Suprema è perché non c'è niente sopra quella Corte. Ordinamento giuridico dello Stato come originario, indipendente e supremo rispetto agli altri ordinamenti minori. Per esempio, se prendiamo un saggio adesso che è stato pubblicato insieme a quello di Galli da Cacciari, sempre su Outout di marzo, intitolato Spazio politico, in relazione alla creazione dello Stato moderno, lui dice che nulla è più assurdo agli occhi del potere di un diritto di autodeterminazione all'interno del territorio su cui si esercita. Cioè equivarrebbe a riconoscere come legittima e non come una patologia da debellare le volontà di membra di un corpo di secedere dal cervello che le guida. Nessuno è autonomo dal nomos, dall'essere assegnato a un determinato luogo. Nessuno può decidersi da regime che in quel luogo vale. Non potrebbe darsi autentica sovranità in assenza di tale principio. Notate questo fatto. Molte carte costituzionali parlano legano alla sovranità proprio questo, l'indivisibilità della Repubblica. Lo fa la Costituzione francese del 46, poi richiamata da quella del 58. Devo dire che questo concetto è molto antico in Francia, parte dalla Costituzione, la prima Costituzione rivoluzionaria del 1791, quando ancora c'era il re. Il regno è indivisibile, disponeva la Costituzione. Il suo territorio è distribuito in 83 dipartimenti. Nella Costituzione del 93, che poi non è mai entrata in vigore, pure c'è questo concetto, nella Costituzione del 1795 si dice che la Repubblica Francese è una e indivisibile. L'articolo 5 della Costituzione italiana fa pure la stessa cosa. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Quindi le autonomie locali discendono dalla Repubblica, è la Repubblica che le riconosce. Non sono le autonomie locali che si possono vantare e dire noi siamo autonomia locale. La Repubblica attribuisce questo potere alle autonomie locali. La stessa cosa fonda, per esempio, sto riferendo semplicemente delle costituzioni, passando, non posso ovviamente esaminarle tutte. La stessa cosa dispone la Costituzione spagnola. La Costituzione si fonda sull'unità indissolubile della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli. Questo capite i problemi che può creare una disposizione di questo genere in una nazione come la Spagna. E la stessa cosa prevedeva, e qui mi piace ricordarlo, devo dire che quando parlo di quella Costituzione mi commuovo sempre un po' pensando a quello che è successo, La Costituzione della Repubblica Spagnola del 1931, che prevedeva analoghi principi. E devo dire, perché poi ci ritornerò, che la Costituzione spagnola del 1931 prevedeva addirittura quello che prevede oggi l'articolo 11 della nostra Costituzione, cioè la Spagna, dicevano, non riconosce la guerra come metodo ripudia la guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali. Più o meno il testo era questo. Adesso io in questo momento non l'ho sotto mano, non me lo sono riportato, ma comunque vado a memoria, ma dice questo. È veramente molto commovente che 15-16 anni prima che l'Italia sancisse questa cosa, anzi 17 anni prima, la Spagna già l'aveva prevista. Sull'articolo 11 poi ritornerò in fondo, perché l'articolo 11 è quello che fonda anche i limiti di sovranità della Repubblica Italiana. Se consideriamo questi dati che io vi ho offerto in questo momento, capiremo perché Galli afferma, proprio nell'incipit del suo saggio, che lo spazio è l'elemento primario della politica, ma è l'agire politico che lo media, lo orienta, pur essendone condizionato. Devo dire, per esempio, Cacciari, sempre in quel saggio che ho citato poco fa, riprende questo concetto perché esordisce affermando che il concetto di spazio si riferisce intrinsecamente al problema del politico, quasi a costituirne una forma a priori. Dunque, il rapporto per Galli, dunque il rapporto tra spazio e politica potrebbe essere però reversibile se lo spazio è l'elemento primario della politica, sotto altri aspetti, se non vi è uno spazio, dice lui, uno spazio antropizzato e mediato dal potere, lo spazio è nullo. Galli, in questo saggio affronta subito prende in esame alcune categorie, sono dei binomi che costituiscono categorie concettuali che caratterizzano l'uomo a partire dall'epoca moderna. Passato, futuro, uomo, natura, vero, falso, utile, soggettivo, bene comune. Poi dice che vi sono altre categorie spaziali centrate sullo Stato, interno ed esterno, un binomio che si declina in vario modo: inclusione, esclusione, legge interna, guerra esterna, nazione e colonie. Ritornando un attimo a un riferimento a Cacciari afferma che il moderno Stato è territorio che tende alla contrada. Contrada, lui identifica questa parola perché contrada c'ha dentro un contra. Cioè contrada è il luogo delimitato da confini, secondo Cacciari, che tende necessariamente ad eccedere, pena l'indebolirsi della sua stessa sovranità all'interno. Concetto che poi Galli riprenderà alla fine del suo saggio. In altri termini, sempre mi riferisco a Cacciari, in altri termini, la potenza statuale è fisiologicamente, dice Cacciari, imperiale. E qui, scusate, apro una parentesi, direi molto semplicemente: Trump, Putin, Xi Jinping, Docet, senza purtroppo neppure il privilegio di esclusiva, né quanto ai loro predecessori, né in quanto agli stati, né quanto all'individuazione dei paesi imperiali. Imperiali nel tempo sono state anche la Francia, la Germania, l'Austria, la Russia, l'Inghilterra, l'Italia, il Belgio, l'Olanda, la Spagna, il Portogallo, la Turchia, il Giappone. Questo per fare un elenco che non so se è esaustivo, non credo neanche che sia esaustivo. Ovvero, sempre per citare Cacciari, Cacciari dice che l'urbs deve farsi orbis. Lasciamo adesso da parte questi binomi, questi criteri che ci servono per interpretare la politica in generale, non solo la geopolitica, ma anche la biopolitica, dice Galli, la geoeconomia, sono tutti concetti che poi ritorneranno in questo fatto. Galli tuttavia evidenzia che rispetto a questi assi spaziali in cui si esercitano le dimensioni del campo di battaglia del potere, sono intervenute alcune modificazioni. Precisa riguardo che è stato notato come processi di globalizzazione hanno annullato la differenza tra interno ed esterno, indebolendo l'operatore politico che ne era il responsabile, cioè la sovranità dello Stato. Mentre la diffusione dell'elettronica ha pesantemente complicato, con la dimensione virtuale che le è propria, la distinzione tra vero e falso, per non parlare dell'asse passato-futuro, travolto dalla fine della storia, dal concetto che per alcuni anni di cui per alcuni anni si è parlato, è fissato in un eterno presente del rapporto tra pubblico e privato ridisegnato a tutto vantaggio del primo. Se non che, a dispetto di questo, di un mondo senza spazio dell'infinito commercio, sono parole di Galli, dell'illimitata produzione, delle dilaganti moltitudini, della confusione perenne tra guerra e pace, della mobilità, della simultaneità, la dimensione della spazialità resta fattore decisivo per l'interpretazione del mondo, in cui i confini, se non delimitano più identità etnico-territoriali, sono oggi linee di tensione e di conflitto fra interessi diversi e contrapposti, tra migranti e i detentori dell'accesso al mercato della forza lavoro, ma anche tra le logiche del controllo politico del territorio e le esigenze logistiche delle catene del valore. Cioè pensiamo, in questo caso penso io che quando Galli parla di catene del valore, scusate, cioè parla della circolazione delle ricchezze. Lo spazio e i limiti alla sua disponibilità, secondo Galli, sono divenuti più evidenti nei periodi di lockdown, dalla pandemia, per la pandemia, quando prima della vaccinazione l'unica risorsa possibile per combattere il morbo o per attenuarlo è stata appunto lo spazio, con la conseguenza che, sono parole di Galli, soggetti si sono progressivamente trasformati in fantasmi mascherati e senza corpo e hanno perduto la capacità di relazionarsi, se non come immagini elettroniche. D'altro canto, sotto altro aspetto, si è riproposta l'antica lotta, è una cosa che lui riferisce, dell'habeas corpus, per resistere, e qui apre lui una parentesi, giusto o sbagliato che sia, alla biopolitica del vaccino per contenere spazi di libertà al sovrano. Qui devo dire subito una cosa, quando ho letto questa frase ho fatto un salto. Perché? Perché le limitazioni che noi abbiamo visto, abbiamo avuto con il vaccino, con il lockdown, scusate, non c'entrano proprio niente con l'habeas corpus. Guardate, la Corte Costituzionale ha dovuto intervenire perché sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità da questo punto di vista e ha affermato che l'obbligo per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultato positivo al virus del Covid di non uscire dalla propria abitazione o dimora non restringe la libertà personale perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica né in fase iniziale né durante la protrazione di esso per il corso della malattia. Inoltre l'accertamento dello stato di positività non si congiunge ad alcuno stigma morale e non può cagionare mortificazione alla dignità sociale. Ne consegue che a differenza di quanto avviene con riferimento alla misura cautelare degli arresti domiciliari e la misura alternativa della detenzione costituita dalla detenzione domiciliare, le quali sono cottivamente imposte e mantenute, non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto, non incide sulla sua libertà personale e dunque non necessita di un'emanazione da parte delle autorità giudiziarie di alcun provvedimento. Non vado avanti su questo discorso perché altrimenti ci porterebbe a lungo, come sono intervenuti altri autori, eccetera, da questo punto di vista, mi sembra il concetto sia molto chiaro. Galli afferma che, insomma, nel contesto che abbiamo delineato, i tre fattori che emergono nella modernità, soggetto, Stato, progresso umano, non hanno più la valenza che avevano un tempo, mentre sulla scena politica compaiono nuove dinamiche che lui definisce di doppio segno. Da una parte l'elettronica, che distrugge lo spazio e il tempo, e fa riferimento alle innumerevoli transazioni finanziarie istantanee, Togliendo rilievo ai rapporti sociali e alla sfera pubblica, Galli dice proprio queste parole, generando una società senza individui e individui senza società, abolisce la distinzione tra vero e falso, attraverso le fake news, mentre lo spazio resta ancora un fattore della politica, poiché nello spazio si intrecciano le grandi questioni relative all'economia, teologia, politica, biopolitica, tecnico-politica, ecologia, politica. Ma lo spazio ci porta necessariamente a parlare di geopolitica, cioè quella che Galli definisce la branca del sapere, che in correlazione con la geoeconomia porta alla luce il terreno di gioco dei poteri mondiali. La geopolitica, secondo Galli, è una chiave potente basata sullo spazio per intercettare alcune delle facce della politica contemporanea, secondo criteri che si oppongono a narrazioni che da destra e da sinistra vogliono attestare la scomparsa dello Stato, della sovranità, ricostruendo il mondo in termini di connessioni. Mi sembra che Galli metta il dito nella piaga, in sostanza. E, tra l'altro, la geopolitica, dice Galli, non è naturalmente l'unico criterio, l'unica chiave interpretativa basata sul criterio dello spazio. Fa un riferimento a Passant, riferendosi, e qui credo che l'amico Gabriele Pasqui sarà contento, riferendosi anche all'urbanistica. E qui vorrei però fare una precisazione, perché il richiamo all'urbanistica è per me molto importante, proprio come chiave interpretativa basata sul criterio dello spazio. E vorrei leggervi brevemente alcune righe che traggo dalla Fratelli Tutti di Papa Francesco. Spesso gli ultimi della società sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste. Se talvolta i più poveri e gli scartati reagiscono con atteggiamenti che sembrano antisociali, è importante capire che in molti casi tali reazioni dipendono da una storia di disprezzo e di mancata inclusione sociale. E sottolinea, con richiamo anche alla Evangelica, quanti pretendono di portare la pace in una società non devono dimenticare che l'inequità e la mancanza di sviluppo umano integrale non permettono che si generi pace. In effetti, senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l'esplosione. Quando la società, locale, nazionale o mondiale, abbandona nella periferia, ecco il concetto di spazio, una parte di sé, non vi saranno programmi politici né forze dell'ordine o di intelligence che potranno assicurare illimitatamente la tranquillità. Bene, adesso parliamo un attimino più a fondo della geopolitica, che nasce a cavallo nella ricostruzione di Galli tra il secolo XIX e l'inizio del XX, più precisamente tra il 1870 e il 1914, quando i padri fondatori intuiscono che la politica passa attraverso potenze statali che hanno estensione geografica e predominio economico. E sono dotate di consistenza territoriale e sono potenze marittime. Si pensi, ad esempio, all'Inghilterra, di cui poi parleremo tra due settimane, a proposito di un saggio di Smith che esaminerò insieme a Florinda Cambria. Inghilterra, che tra l'altro non ha una consistenza terrestre particolarmente consistente, no? Però è blindata dall'essere un'isola. E diceva appunto queste potenze statali che da un lato controllano mari, rotte commerciali e militari, punti di passaggio obbligati, quali per esempio Gibilterra, il canale di Suez, lo stretto di Hormuz, e qui pregherei Florinda di mandare in visione la prima slide che le ho dato, lo stretto di Hormuz, con quello che sta succedendo in Iran oggi, non, per adesso non si vede, Flo. Ecco, lo stretto di Hormuz è questo qui che io segnalo con, non so se vedete la mia freccetta. Non si vede la mia freccetta. Allora, no, Flor, non ti sento.
No, Riccardo, non si vede la
Allora,
freccetta.
rimettila un attimo. Ecco, vedete insomma questo gomito, quel gomito, lo vedete, quella curva che fa il Golfo Persico, d'accordo? Quello, ecco, brava Florinda, quello è lo stretto di Hormuz. Chi controlla quello stretto controlla praticamente l'economia di quei paesi, ma soprattutto l'economia mondiale, perché da lì passano le petroliere. Quindi questo è molto importante, e infatti dietro probabilmente tutto questo c'è sempre anche. Poi vabbè, Ceylon, Singapore, Enca, Panama, il Capo di Buona Speranza. Poi menziona anche Skagerrak e Kattegat. Florinda, dovrebbe essere la numero 2, la slide numero 2. Eccolo qua. Vedete che questo è lo stretto, vedete dove c'è la Danimarca? La Danimarca, diciamo che è al centro di quel tratto di mare che va dalla sua sinistra alla sua destra, e sono questi due stretti che ho appena individuato, che ho appena indicato. Tenete conto che è un canale naturale facente parte del Mare del Nord. Tra il 31 maggio e il 1 giugno del 16 vi ebbe luogo la battaglia tra Germania e Inghilterra, che fu la principale battaglia navale della prima guerra mondiale, e costò la vita, da alcune ricerche che ho fatto, addirittura 8.000 persone. E poi fu il controllo di questo stretto, fu uno dei motivi che portarono all'invasione tedesca di Danimarca e Norvegia durante la seconda guerra mondiale. Capite perché? Poi, da qui tra l'altro, c'è una cosa molto importante, che nel momento in cui, se voi andate tutto a destra, fin dove c'è la Finlandia, lì ci sono gli sbocchi della Russia. La Russia, se non ha questo sbocco qua sopra, qua sotto, scusate, per arrivare nel mare di Barents, che è sopra, deve fare un lunghissimo giro. Un altro dei punti importanti, lo vediamo qui, guardate dove c'è l'Islanda e guardate dove c'è la Groenlandia. Ecco, brava Florinda. Quello è il canale di Danimarca, viene denominato, che è un altro canale dal punto di vista geopolitico e geomarittimo, se vogliamo dire, importantissimo. E forse questo ci spiega anche, sottolineo anche, le pretese in questo momento di Trump, che ovviamente non c'entrano niente poi in realtà con il discorso del voler prendere la Groenlandia come 51esimo stato degli Stati Uniti. In realtà non è soltanto un controllo militare, non è prevalentemente un controllo militare. La Groenlandia è un controllo di terre rare, su questo non c'è alcun dubbio, come in questo momento il discorso di Maduro, che ovviamente essendo un dittatore io disprezzo profondamente, ma il discorso di Maduro c'entra ben poco con l'attacco al Venezuela. L'attacco al Venezuela nasce semplicemente dal controllo delle esigenze del petrolio. Basta, niente. Però la geopolitica è questa, sostanzialmente. E poi c'è il problema, appunto, sempre dell'accesso al mare. L'accesso al mare per gli stati è stato fondamentale. Galli parla di tre guerre mondiali. Uno dice, ma le guerre mondiali sono due, la terza pare che sia quella attuale, di solito diciamo così, sul criterio che ci ha dato Papa Francesco quando ha parlato di terza guerra mondiale a pezzi. In realtà Galli non parla di questa terza guerra mondiale a pezzi, non ne parla quella che lui identifica come terza guerra mondiale è quella che noi generalmente chiamiamo come guerra fredda. La prima guerra mondiale, l'America è intervenuta, secondo Galli, per impedire alla Germania di dominare con la Turchia come alleato subalterno i Balcani e tutto l'istmo che lui chiama l'istmo Ponto Baltico. Praticamente l'istmo Ponto Baltico è una lunga linea immaginaria in geografia fisica che segna il confine tra la parte continentale e quella peninsulare dell'Europa. No, non c'è Florinda, non l'ho messo. Va praticamente una linea immaginaria che va dal Golfo di Odessa fino al Golfo di Danzica, nel Baltico. Ed è fondamentale per definire i confini dell'Europa centro-orientale collegando vasti territori tra il Baltico al nord e i Balcani al sud. Questa è stata un po' la prima guerra mondiale, secondo, naturalmente è anche per impedire alla Germania di dominare appunto i Balcani e l'istmo appunto baltico e di minacciare in permanenza la Francia, detentrice dell'accesso sull'Atlantico, che era un accesso invidiabile ovviamente. La seconda guerra mondiale, secondo Galli, la partecipazione alla seconda guerra mondiale da parte degli Stati Uniti è per vietare il costituirsi di un ampio spazio tedesco esteso a est fino a Mosca e a ovest fino alla Norvegia e alle coste francesi. Contemporaneamente, di inibire, e qui Florinda ti chiederei di andare alla slide 3, di inibire al Giappone un impero terrestre che poteva andare dalla Birmania che è qui, alla Manciuria, cioè la parte nord della Cina. E Galli precisa che l'imperativo della politica statunitense permanente non negoziabile è che gli Stati Uniti controllino direttamente o attraverso alleanze entrambe le sponde di entrambi gli oceani su cui si affaccia la loro isola del mondo. Io ho finito con le slide, Florinda non ne ho altre. La terza guerra mondiale è quella che noi chiamiamo appunto, come ho detto prima, la guerra fredda, combattuta con tutti i mezzi non militari, dice Galli, compreso il terrore nucleare, per impedire che l'Unione Sovietica si sostituisse alla Germania nel ruolo di sfidante geopolitico strategico, il che poteva avvenire con la combinazione tra la forza militare nei territori europei orientali occupati nel 1945 e la penetrazione ideologica nell'Europa occidentale. Qui si rivela un aspetto importantissimo della nostra storia, perché Galli cita un famoso telegramma di George Kennan, che era un incaricato di affari degli Stati Uniti presso l'ambasciata di Mosca in quel periodo, è una persona tra l'altro storicamente che ha avuto un rilievo enorme nella diplomazia statunitense, anche come consulente, perché poi a un certo punto è stato messo da parte, vabbè, comunque. Kennan, dopo aver sentito un intervento di Stalin il 9 febbraio del 1946, invia un telegramma a Washington, un telegramma chiamato il lungo telegramma, sono 5.000 parole, in cui descriveva la situazione dell'Unione Sovietica in quel momento e le sue relazioni internazionali. E Kennan spiegò che l'Unione Sovietica voleva espandersi in tutte le direzioni fino ad arrivare al Mediterraneo e che questa sua politica sarebbe stata una diretta minaccia agli Stati Uniti e a tutte le società democratiche. Il telegramma fu immediatamente recepito dal governo degli Stati Uniti, che lo usò come base di partenza per la politica degli anni successivi, abbandonando l'isolamento, l'isolazionismo e rimanendo in Europa come baluardo contro l'Unione Sovietica. E diciamo che così, su questi dati, anche nasce poi il famoso piano Marshall, che ha salvato molti paesi europei, ovviamente. E la NATO naturalmente nasce da questo timore, quello timore che dicevo prima, cioè quello di controllare tutti e due gli oceani, come alleanze in Oriente con Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Filippine, Vietnam del Sud, e appunto, come dicevo prima, col piano Marshall. Adesso salto un po' di cose perché poi dovremmo parlare anche di alcuni riferimenti che Galli fa al viaggio di Nixon in Cina nel 1972, proprio per evitare alleanze tra Russia e Cina, no? E dice che oggi è proprio in tale contesto vede anche il tentativo di boicottare ogni rapporto oggi tra la Germania e l'Unione Europea e la Russia, e l'autosufficienza strategica dell'Unione Europea, in cui un ruolo ha svolto anche la Brexit, ben vista la Brexit, che è stata ben vista dagli Stati Uniti. Tuttavia evidenzia un paradosso, e cioè la Russia oggi è un prezioso alleato degli Stati Uniti nella divisione del mondo, sia perché l'Unione Europea, sentendosi minacciata dalla Russia, secondo Galli, si stringe militarmente di più agli USA, però questo non riesco a capirlo, saggio del marzo dell'anno scorso, quindi forse Galli non aveva ancora determinati elementi. Trump, non so quanto in questo momento si stia stringendo militarmente all'Europa. E nonché, secondo Galli, anche per questa alleanza, la Russia sarebbe un alleato, un prezioso alleato, anche per contenere la Cina. La globalizzazione sembra aver messo in crisi anche la geopolitica. Vi è stato un breve periodo di nemmeno un ventennio che Galli identifica tra la caduta del muro di Berlino e la crisi finanziaria del neoliberismo nel 2008, in cui il quadro interpretativo geopolitico precedente sembrava messo in crisi dalla despazializzazione della potenza militare, sia nel senso della minaccia nucleare per via aerea, sia dalla guerra nello spazio cosmico e quello virtuale, e dalla diffusione del fenomeno terroristico, nonché dal venir meno del dualismo ideologico tra economia liberal-democratica ed economia comunista. In quel ventennio, dice Galli, la geoeconomia pareva vittoriosa, il mondo era unito economicamente, sebbene differenziato e gerarchizzato secondo il ruolo che i diversi paesi occupavano nei flussi economici globali. Fattore quest'ultimo fondamentale, l'unità universalistica del mondo globale, sono parole di Galli, unificato dall'economia, è sempre stata però una narrazione ideologica. La differenza, la gerarchia, l'eterogeneità hanno sempre costituito la vera faccia dell'universalità. Il capitalismo globale realizza sì un'interconnessione planetaria, ma si è nutrito e le ha alimentate delle sconnessioni e delle disuguaglianze. La dimensione spaziale non è mai venuta meno. Il capitalismo porta via qualcosa da uno spazio verso un altro e tenta di impedire o di controllare il formarsi di una capacità produttiva autonoma negli spazi subalterni. Devo dire che queste parole mi fanno venire in mente due saggi bellissimi. Due romanzi bellissimi, uno di Vargas Llosa. Uno è Il sogno del Celta, che appunto è la storia di Roger Casement. Roger Casement era un funzionario del Foreign Office, era un irlandese, e fu quello che denunciò la situazione del Congo belga e fu quello che denunciò anche i traffici a danno delle popolazioni locali del Perù, tra società peruviane e società inglesi. E poi mi viene in mente un'altra cosa, un altro romanzo bellissimo di Vargas Llosa, che ho letto recentemente, del 2010, Tempi duri, che è la ricostruzione, romanzata fino a un certo punto, di quello che sono stati gli interventi degli Stati Uniti, e qui, visto che la trasmissione è registrata, poi normalmente mi pregiudico ogni viaggio negli Stati Uniti, perché in questo momento se parli male degli Stati Uniti sei fregato, nel Sud America, nel Centro America, Guatemala, quello che fecero gli statunitensi, sempre per motivi economici, fu una cosa pazzesca. Non c'erano limiti a colpi di Stato, a stragi e cose di questo genere. Del resto, voglio dire, la mia generazione, e non solo la mia, ma diciamo la generazione di quelli che oggi possono avere poco più di 65 anni fino in avanti, per noi c'è stato prima dell'11 settembre del 2001, c'è stato l'11 settembre del 1973, in cui il regime socialista democratico di Salvador Allende fu travolto da un colpo di Stato fortemente voluto dagli Stati Uniti, in particolare dal grande Kissinger, no? grande perché dal punto di vista politico dipende come si giudicano le persone, se noi le giudichiamo dal punto di vista del risultato raggiunto, indipendentemente, il nome magari del fine giustifica i mezzi, è stato sicuramente un grande politico. Che però, se dobbiamo fare i conti con la morale del grande politico che arriva a fare quello che è stato fatto, a finanziare quello che è stato fatto, a sostenere quello che è stato fatto in Cile, veramente mi mette molto, molto in crisi. In ogni caso, riprendiamo la lettura di Galli, in ogni caso, nella crisi della globalizzazione, appunto dopo il 2008, dice Galli, dopo la crisi del neoliberalismo, insomma, la geopolitica ricompare appieno, le sue ragioni sono più visibili, rendono la politica più leggibile e trovano occhi che le riconoscono. Ciò semmai complica la geopolitica, affiancandola alla geoeconomia, senza però cancellarne l'essenza, che è l'impossibilità di decifrare la politica mondiale a partire da un presupposto di unità universalistica o di conflitto duale fra universalismi, cioè libera economia e economia socialista, insieme alla consapevolezza che il corretto punto di vista per decifrare la politica mondiale oggi è quello dell'unità fortemente plurale, composita, agonistica. La geopolitica si correla con la sovranità, che dopo aver attraversato una fase in cui era il centro assoluto di ogni politica, è sembrata dapprima sommersa dalla supersovranità delle superpotenze e poi negata dalla narrazione della globalizzazione, cioè di un mondo liscio e omogeneo, che però non era così, percorso da liberi scambi capitalistici e da liberi flussi di danari, merci e persone, per essere oggi riscoperta sia come ideologia di protesta, il cosiddetto sovranismo, sia come chiave interpretativa di alcune dinamiche di differenziazione dello spazio presunto liscio del globo. Non esiste uno spazio liscio del globo. Qui, naturalmente, poi Galli entra nel discorso della situazione attuale, di come si stanno rapportando tra di loro l'USA, gli Stati Uniti, l'India, la Russia e la Cina, che hanno in sé una forza di gravità che può flettere, dice, l'andamento dell'economia e adattarla almeno in parte agli imperativi politici e alle esigenze economiche con la formazione di aree di influenza geopolitica e geoeconomica. Secondo Galli, non gradita agli Stati Uniti. E poi parla ovviamente della contrapposizione tra gli Stati Uniti e la Cina, contrapposizione che vede da un lato la Cina intenta costruirsi una propria area di influenza in Asia con il Regional Comprehensive Economic Partnership e in Europa con la cosiddetta via della seta, in Africa dove poi c'è un conflitto di concorrenza con la Russia. E qui una cosa molto interessante, perché Galli dice che il fenomeno delle migrazioni ha nelle lotte di potere per il cuore dell'Africa una delle proprie origini, appunto geopolitica, un'altra è data dal cambiamento climatico. Noi tutto questo non ci facciamo i conti, parliamo soltanto di Piano Mattei, aiutiamoli a casa loro e non riusciamo a capire come la vita possa essere veramente invivibile in certe situazioni. Vorrei però, vedo che sto abusando troppo della vostra pazienza, il saggio di Galli poi si incentra sull'esame dell'Europa, della situazione europea, della crisi dell'Unione Europea, della crisi anche della centralità tedesca che in questo momento è messa in crisi. E naturalmente affronta vari problemi su quello che è stato la guerra dell'Ucraina, la guerra ucraina e che cosa c'è dietro la guerra dell'Ucraina. E direi che le sue conclusioni sono queste, molto rapidamente. Afferma infine che il conflitto medio orientale trova spiegazione in considerazioni geopolitiche e sottolinea come il caso ucraino e il caso medio orientale, per quanto nati da circostanze diverse insieme alla tensione fra America e Cina per Taiwan, sono appunto i segni di un drammatico cambiamento di paradigma delle relazioni internazionali, di un frantumarsi del precedente nomos della Terra, che le teorie del capitalismo globale avevano tentato di occultare. ma che le rivendicazioni della potenza economica cinese e la volontà di controllare l'accesso all'Oceano Pacifico annettendo Taiwan ne sono un sintomo evidente. Io vorrei concludere questa mia relazione, chiedo scusa se sono stato lungo, anche se forse non ho ancora sforato dai tre quarti d'ora, con due considerazioni. La prima, quando c'è stata la dichiarazione del ministro Tajani a proposito della flottiglia, lui a un certo punto disse che il diritto internazionale conta fino a un certo punto. Io avevo scritto un articolo che è stato pubblicato sull'Antifascista. L'Antifascista è una rivista fondata da Pertini e da Terracini nel 1954, mi pare. Ho scritto un articolo criticando questa espressione di Tajani dicendo che era ambiguo, cioè in effetti lui aveva detto sì una cosa vera, e cioè che in certi contesti la norma di diritto internazionale non può essere fatta valere, ma non è vero che il diritto internazionale conti fino a un certo punto, perché comunque sempre accade che non si possa prevenire una violazione del diritto, ma non significa che il diritto non conti niente. Di fronte a un omicidio, certo che il diritto non ha contato niente, c'è stato un omicidio, ma il diritto si riprende la sua strada attraverso non lo strumento della prevenzione, che non poteva essere consentita, non si poteva attuare, ma attraverso la repressione. La stessa cosa doveva valere per il diritto internazionale. Norimberga insegna, e certo, il problema è che dovremmo passare di nuovo da una fase in cui non esiste la forza del diritto, ma esiste il diritto della forza, ritornare alla forza del diritto. Ci vorrà tempo, io mi auguro che sì. L'altra cosa che volevo dirvi è questa. Proprio in quest'ottica sembrerebbe veramente opportuno, ma è difficilissimo, dare autorità, autorevolezza, forza a degli organismi internazionali superiori. Pensate che una delle persone che ne parlò, certo che le forze, quegli organismi come l'ONU già esistevano, fu proprio Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, dove auspicava proprio questo, cioè la possibilità che ci fossero dei governi sovranazionali che riuscissero a poter gestire le crisi e a prevenirle, a gestirle, a ricomporle. Siamo molto lontani. Il saggio di Cacciari, che ho già citato più volte, dice che Cacciari dubita molto del fatto che, dice, basterà la signoria da nessuno messa in discussione del denaro o il capitalismo come religione a evitare il rischio di catastrofi, o sarà questa stessa signoria a scatenare. E lui è pessimista riguardo all'idea che il processo di globalizzazione produca naturalmente ordine politico e che un ordine possa realizzarsi giuridicizzando il conflitto, attesa peraltro il grave problema, secondo lui, della terzietà dei giudici, che però non c'è niente da fare, già si è posto con il Norimberga e si porrà sempre in queste condizioni. Io temo che Cacciari abbia ragione. La situazione attuale è tale che veramente mi porta a un forte pessimismo. E qui concludo. Ti ringrazio e chiedo scusa se ho abusato, ho sforato di 5 minuti.
Grazie mille Riccardo, sei stato invece perfetto e puntualissimo. Dunque vedo che Sini propone di fare un piccolo intervallo e quindi accolgo la proposta. Interrompiamo brevemente la lettura per 10 minuti, direi, sono le 7:05 circa, ricominciamo alle 7:05, va bene? Per te va bene, Riccardo?
Sì, per me va benissimo.
Quindi 7:05 ci ritroviamo qui. Sospendo soltanto la registrazione e poi la riprendiamo tra pochi minuti. Grazie, grazie.